Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
La cattiva ragazza che andò in paradiso. Testo tratto dal libro di Lia Celi e Andrea Sant'Angelo, Le due vite di Lucrezia Borgia. Milano, Utet Dea Planeta Libri, 2019.
Le bionde trecce, gli occhi azzurri, poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. E la cantina buia dove noi respiravamo piano.
A cinque secoli dalla morte, una leggenda sinistra continua a oscurare i contorni reali di Lucrezia Borgia. Lia Celi e Andrea Sant'Angelo provano a illuminarli alla luce delle fonti storiche, senza rinunciare al gusto per l'ironia. Ringraziamo per la lettura Roberta Graziani e l'associazione Leggio.
Cosa vuol dir sono una donna ormai? Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei, che importa tanto.
Prologo. Che finimondo per un capello biondo. I capelli più biondi che si possano immaginare, mai ne ho visti di così biondi. Sembrano le entusiastiche impressioni di uno studente italiano che ha appena iniziato il suo Erasmus a Helsinki. E invece siamo nel 1816 e ad esprimersi così, nella lettera ad un amico, è niente meno che Lord George Gordon Byron. Dal poeta romantico più alla moda d'Europa, i fan lo chiamano il Napoleone della rima, ci aspetteremmo qualcosina di più, specie se l'oggetto dell'ammirazione non sono i capelli delle biondine finlandesi che corrono alla mattina nel Kaisaniemi Park, ma la chioma più celebrata del Rinascimento, quella di Lucrezia Borgia. Sfogliando l'antico carteggio amoroso fra la duchessa di Ferrara e Pietro Bembo nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, Lord Byron ha scoperto, avvolta in una pergamena, una ciocca di capelli appartenuta a Lucrezia. La meraviglia, suscitata da quell'inatteso ritrovamento nelle brume milanesi particolarmente fredde e oscure del famigerato anno senza estate, lascia basito l'immaginifico dandy anglo-scozzese. Lo conferma il suo giudizio sulla corrispondenza Borgia-Bembo. Le lettere d'amore più carine del mondo. Carine! Manco fossero i messaggini di due liceali e non gli scambi segreti tra la figlia del papa più chiacchierato della storia e il grande poeta e umanista rinascimentale che aveva preconizzato l'unificazione linguistica dell'Italia, gettando il primo seme del risorgimento. Non dubitiamo che se Bembo avesse saputo che un giorno lontano nell'Italia linguisticamente unificata un suo omonimo avrebbe cantato l'amico è qualcosa che più ce n'è, meglio è, forse ci avrebbe ripensato. Se i capelli di Lucrezia ammutoliscono il Byron poeta, accendono l'iniziativa del Byron uomo d'azione. Approfittando della distrazione del custode della biblioteca, sfila lestamente dalla ciocca un solo lunghissimo capello, da riportare in Inghilterra come ci meglio, insieme a quattro frammenti del presunto sepolcro di Giulietta che aveva già sgranfignato a Verona. Bottino tutto sommato modesto per un lord inglese. 10 anni prima, Lord Elgin, a caccia di souvenir ad Atene, si era portato via tutti i marmi del Partenone. Tornato in patria, Byron consegnerà il capello al suo amico Lint, poeta e saggista, che ne farà il pezzo forte della sua collezione di ciocche VIP. Invidiateci, perché noi abbiamo potuto toccare un capello della divina Lucrezia, scriverà Hunt qualche anno dopo, tre volte beati noi che possiamo accarezzare quel capello come se lei stessa ce l'avesse donato ieri. Un tesoro inestimabile, eterna fonte di gioia e meraviglia per i nostri amici. You know I can live without this bright, bright light. Strings of night, hey, lullabies in my head. So many surprises, night is falling. A quanto pare, già all'inizio dell'Ottocento in Inghilterra, la Divina Lucrezia ha un vero e proprio fan club. Molto prima che Victor Hugo e Gaetano Donizetti la riportino in auge con una tragedia e un melodramma che la imprigioneranno per sempre nel cliché di avvelenatrice magliarda incestuosa, e molto prima che Buffalo Bill chiami Lucrezia Borgia la sua carabina preferita. I romantici inglesi la venerano come una santa pagana, tanto da adorare un suo capello come una reliquia. Quel sottile filo di cheratina, di un biondo dorato rimasto miracolosamente intatto, è una magica corda da pizzicare con il plettro della fantasia, per evocare i leggendari fasti del Rinascimento italiano, l'epoca in cui le passioni erano estreme e l'arte sublime e l'unica vera religione era il culto della bellezza. Byron, nella fattispecie, bello, ricco, colto, sessualmente promiscuo e sospettato di incesto fraterno, non può che simpatizzare con un personaggio storico che per molti aspetti sembra la sua versione femminile. Senza contare che un suo lontano antenato settecentesco, lo storico scozzese Alexander Gordon, è autore di una fortunata biografia di Papa Alessandro VI e di suo figlio Cesare Borgia. 200 anni dopo il taccheggio di Byron all'Ambrosiana, quel che resta della ciocca di Lucrezia è ancora lì, protetto da una teca di cristallo in stile Liberty e, si spera, da misure di sicurezza più efficienti degli occhi assonnati di un guardiano, mentre le ossa della Divina riposano inattingibili sotto una lapide nella chiesa del monastero del Corpus Domini di Ferrara. Confuse con quelle dei suoi parenti acquisiti, la ciocca recisa per amore di un poeta brilla ancora di vita. Analizzata con le moderne tecnologie della chimica forense, ci potrebbe forse raccontare segreti che gli storici non hanno mai svelato. Se davvero Lucrezia Borgia maneggiava veleni, se si nutriva adeguatamente, se era debilitata dalle tante gravidanze o stressata da lutti e dalle tensioni familiari in cui fu immersa. Ci direbbe almeno se lo smagliante biondo chiaro, tecnicamente una sfumatura tra il platino e il caramello che i parrucchieri moderni chiamano biondo fragola, che aveva fatto impazzire Byron, è naturale, oppure se era il risultato degli impacchi schiarenti brevettati da Caterina Sforza sul castano rossiccio che Lucrezia aveva ereditato da sua madre, Vannozza Cattani. A meno che l'esame del DNA non rivelasse, a sorpresa, che con buona pace di Byron quei capelli non appartengono a Lucrezia, ma alla sua dama di compagnia nonché cugina Angela, la vera bad girl di Casa Borgia, che occasionalmente scriveva di sua mano le lettere a Bembo per proteggerle la reputazione della duchessa. Insomma, dopo 5 secoli di pettegolezzi, fake news e presunti ritratti, avremmo finalmente qualche incontrovertibile verità sulla donna divenuta capro espiatorio della sua epoca e soprattutto della sua famiglia. Ma l'analisi del capello a fini storici è una specialità anglosassone e purtroppo quell'unico crine di Lucrezia approdato in Inghilterra via Byron è scomparso dai radar nel 1921, quando la collezione di capelli famosi di Hunt fu battuta all'asta da Sotheby's. Noi italiani non abbiamo bisogno di spaccare, non solo metaforicamente, il capello in quattro. Ci resta la matassa bionda conservata all'Ambrosiana. Possiamo immaginarcelo come il nostro filo d'Arianna per addentrarci nelle complicate vicende della sua proprietaria. un lungo gomitolo d'oro da dipanare pian piano a ritroso, che attraversa l'Italia, arrivi in Spagna e, come quello mitologico, conduce fino ad un toro. Il toro rosso su sfondo verde che campeggia in uno stemma gentilizio, quello di una famiglia di Valencia di nobiltà non antichissima, ma di solida ricchezza, i Borsho.
Fimene, casa di alluda bacco, teja di do.
Capitolo 2. Nasci, ti dipinge un tizio famoso e muori di parto, ovvero la dolce breve vita delle aristocratiche del Rinascimento. A differenza dei capelli biondi, intramontabile requisito della bellezza ideale dei tempi di Elena di Troia, il nome Lucrezia è stato soggetto agli alti e bassi della moda onomastica. Oggi, in Italia, si contano circa 21.000 Lucrezie, in maggioranza nel centro-sud e con una sorprendente concentrazione in Puglia. Si direbbe che nella memoria collettiva dei pugliesi, i pochi anni di Lucrezia Borgia come duchessa di Bisceglie abbiano lasciato un ricordo migliore che a Ferrara, dove regnò per 17 anni e felicemente. Felicemente, secondo i parametri della vita di un'europea di sangue blu, dal Medioevo fino alle soglie del XIX secolo, cioè matrimoni precoci, gravidanze a ripetizione, corna, lutti familiari e un alto rischio di morte per parto entro i 40 anni. Questo è stato il destino di tante Eleonora, Alice, Margherita, Elisabetta, Maria, Carlotta, Bianca, Ginevra, Sofia, Beatrice, Isabella, Caterina, portatrici dei nomi eleganti che oggi diamo spensieratamente alle nostre figlie. Il tempo e l'uso li hanno come sterilizzati, ripulendoli dal sangue e dal dolore, lasciando solo il debole lucore di un broccato antico, l'eco lontana di gelidi saloni, i colori tenui di un ritratto dipinto da un celebre pittore. Ma il nome Lucrezia, dopo 500 anni, è ancora caldo della sinistra fama dei Borgia, ininterrottamente attizzata da drammi, melodrammi, romanzi e fiction. È un nome che veste come una pelliccia e che, proprio come una pelliccia vera, evoca lusso, sensualità e crudeltà. Darlo a una bambina significa augurarle una vita sociale non facile, soprattutto quando inviterà gente a cena, a meno che non si tratti di pugliesi che magari una Lucrezia ce l'hanno in famiglia e ci pranzano regolarmente ogni settimana. Nel Rinascimento, invece, Lucrezia è un nome assai rispettabile. È quello della decana delle Hall of Fame, delle eroine romane, la bellissima moglie di Collatino che, stuprata da Sesto Tarquinio, si suicidò per lavare il disonore. Anche Collatino, a dire il vero, aveva le sue colpe. Si era tanto vantato con gli amici della bellezza della consorte che Tarquinio, come San Tommaso, aveva voluto verificare di persona. Si dice che da allora gli uomini in pubblico tendono sempre a lamentarsi delle mogli per evitare guai. L'umanesimo ha riportato in auge la cultura greco-romana e l'onomastica peplum è uno sfizio alla portata di tutti. Battezzare il proprio rampollo come un semidio, un condottiero o una ninfa costa sicuramente meno che farsi dipingere un affresco mitologico in sala da pranzo. Anche i meno colti disdegnano i santi del calendario e chiamano i figli Ottaviano o Porzia, Camillo o Polissena. ma nel nome Lucrezia è esaltata la virtù femminile in assoluto più apprezzata sia dagli antichi romani che dai cristiani, e cioè preferire una morte violenta al sesso extramatrimoniale. Dal 400 diventerà gettonatissimo. Prima della figlia di Rodrigo Borgia lo hanno portato, fra le altre, la temperamentosa madre di Lorenzo il Magnifico, la bellissima monaca di cui si innamorò il frate pittore Filippo Lippi, le amanti di Galeazzo Maria Sforza e di Ludovico il Moro e la favorita di Alfonso V d'Aragona. In suo onore i romani chiameranno Madama Lucrezia una delle statue parlanti cui si appendono le pasquinate. A ben vedere, già prima di Miss Borgia, chiamarsi Lucrezia è una garanzia di vita complicata. Tant'è vero che nel 1461 la futura beata Lucrezia Bellini, figlia illegittima di un signorotto padovano e di una monaca dissoluta, si cambia il nome in Eustochio, nella speranza di scongiurare le possessioni diaboliche che la tormentano fin dall'infanzia. Hai visto mai che il maligno ce l'abbia proprio con le Lucrezie? Invece la poveretta continuerà a soffrire di crisi tipo l'esorcista fino alla morte a 25 anni e oggi è la protettrice di chi patisce tribolazioni spirituali.
Yeah.